Ora
Di
si
nuovi,
registrerà la conferenza.
ricordo che le riunioni noi le facciamo dal secondo e il quarto mercoledì, quindi la prossima riunione sarà fra 14 giorni. Già siamo molti, già siamo numerosi, siamo già 56. Allora, stasera abbiamo in un'ora molto intensa. Vedo Claudio Calini collegato, che è il nostro collega che farà la relazione sulle holding, perché non so se avete visto sul web, ma imperversano queste holding, no? Anzi, vengono buttate là, messe nell'amo per prendere nuovi clienti. Con questa parola ci si riempie la bocca: ma tu commercialista avete fatto la holding? Allora, Claudio, siccome è uno di queste cose ne mastica, dico: facciamo una formazione sulle holding, così siamo anche in grado di controbattere i nostri pseudo concorrenti. Vi ricordo di annotare sull'agenda 1, 2, 3, 4 settembre 2022, 1, 2, 3, 4 settembre, la convention nazionale di Trento. Ok, quest'anno saremo a Trento. Chi è venuto già, poi magari vi farò sentire le testimonianze, sa quanto stiamo bene insieme, perché ricordatevi che nel network il cazzeggio non deve mai mancare. Quindi la mattina lavoriamo un paio di ore, un paio di orette, ci facciamo un po' di brainstorming tra di noi, facciamo un'analisi scenario, approfondiamo alcune cose, poi comunque stiamo insieme e ci divertiamo, e soprattutto la sera beviamo. Poi andiamo da Alessandro Festi, che è anche sommelier, su il vino e la grappa non mancano, quindi ci sarà da divertirci, e non manca nemmeno il cibo. Hanno preparato i nostri amici di Trento, fra l'altro approfitto per dirvi che abbiamo creato il coordinamento del Trentino Alto Adige. Quindi si sono staccati dal Veneto e hanno creato questo coordinamento, così come si è creato il coordinamento della Calabria. Abbiamo sei colleghi in Calabria che si sono staccati dalle Puglia e dalla Basilicata, e quindi fanno coordinamento a sé. Come fa coordinamento a sé? Abbiamo creato anche la Repubblica di Treviso, perché a Treviso abbiamo un nutrito, un folto gruppo di partner, quindi anche loro faranno coordinamento a parte, e il 14 sarà il coordinamento. Detto questo, quindi ripeto, 1, 2, 3, 4, bloccate le agende, perché dovete venire a, e uso il dovete, venire a Trento. Dico dovete perché non ve ne pentirete, sia dal punto di vista professionale che dal punto di vista ricreativo. Io ho evidenze perché, grazie a Dio, c'ho qualche medico bravo amico mio che mi hanno detto che questo Omicron ha una caratteristica importantissima. Sembrerebbe che lascia degli anticorpi molto molto potenti, per cui da prossima settimana noi avremo sicuramente, tra 20 giorni avremo sicuramente la metà degli italiani che hanno avuto il Covid, e quindi ci sarà una vaccinazione naturale diffusa, e quindi io suppongo che per settembre i problemi non ci saranno. Prima che parli io, avviso subito Claudio che lo faccio parlare per ultimo, così quando siamo tutti. Vorrei dare la parola adesso a Marco Randazzo. Dove stai, Marco? Ti avevo visto.
Ciao, buonasera a tutti, mi sentite?
Ecco, Marco è uno di quelli da prendere ad esempio. Ok? Ce ne sono tanti di noi da prendere ad esempio, ma Marco è uno di quelli perché porta avanti un tipo di conduzione dell'azienda sua. Perché ognuno di noi è un'azienda, dove la comunicazione, dove la parte della diffusione della cultura è al centro, e con grandi soddisfazioni. Quindi adesso io lascio, perché c'è un evento a cui possiamo partecipare tutti, e io parteciperò sicuramente per il contenuto dell'evento, ma è da ascoltarlo, perché questi eventi, poi ve ne parlerò, dobbiamo nel 2022, noi dobbiamo fare poche cose. Io nel 2022 farò due cose, ok? Farò due cose soltanto, perché poi sapete come la penso, no? Un piccolo passo, consolidiamo e andiamo avanti. Se ne facciamo 100, però due cose le voglio fare, ve lo spiegherò dopo. Una di queste è, allora, la mission di cui vi parlerò dopo è che noi dobbiamo portare cultura in Italia agli imprenditori, ok? E il primo mezzo per farlo è organizzare degli eventi dove divulgare questo. Marco è uno di quelli che lo sta già facendo. Marco.
E non posso che confermare, vabbè, quello che hai detto tu, Simone, Niente, io nel nostro piccolo, poi vabbè, qualcuno mi dice, sono anche tra virgolette fortunato perché io non mi occupo di fiscale, quindi questo però non cambia nulla, nel senso che una delle prime attività che noi abbiamo in agenda nelle nostre riunioni del lunedì, ad esempio, col mio team, è quella di occuparci del marketing. Perché? Perché è il primo, io lo chiamo semilavorato, che ci permette di avere poi le attività future. Se non comunichiamo, difficilmente avremo clienti. Concordo su quello che dice Simone, appunto quello della cultura che ho sposato, che già da tempo, quindi poi mi sono ritrovato nel network assolutamente a mio agio, che è quello appunto di formare gli imprenditori. Noi ci occupiamo essenzialmente di organizzazione aziendale e quindi gioco forza. È molto difficile far passare questo messaggio e non lo puoi fare se non facendo webinar e quindi formando gli imprenditori. Io vi dico questo, sono stato chiamato proprio oggi pomeriggio da un'azienda di Piacenza che mi ha chiesto di intervenire, che ha frequentato un mio webinar 2 anni fa. Quindi, questo per dire che se il messaggio è reiterato, sei presente sui social, arrivano poi anche col tempo. Quindi, insomma, io non aggiungo altro, solo che farò questo evento, che è uno dei webinar, un
Poi,
ciclo di...
scusa Marco, se posti qui sulla chat, Marco, se posti qui sulla chat
Ah,
le
il link?
indicazioni, così
Sì.
chi è
Ecco, io
interessato magari
esatto,
se
lo
lo copia un po', no?
sponsorizzo sempre anche a nome del network perché è brandizzato anche col network, quindi il network viene sempre ovviamente messo in evidenza. Parliamo, è un ciclo di webinar che ho iniziato a novembre, parla di sbloccare l'azienda e parliamo sempre, al centro c'è il cruscotto, ma poi parliamo di tecnologia organizzativa, di gestione delle persone, del team. Nel caso specifico lunedì parlerò di statistiche. E quindi darò manforte all'uso del cruscotto, perché la cultura della lettura dei numeri, come insegna molto bene anche Simone, è una cosa che gli imprenditori comprendono se siamo capaci e in grado di farli comprendere come possono comprendere loro e quindi rendere semplici le cose complesse. Si può fare, si può fare. Io nel mio piccolo cerco di fare questo, ecco.
Ecco, grazie Marco. Io aggiungo, perché qualcuno potrebbe dire no, ma io ho tanti clienti e non ho tempo di trovarne altri. Questa è un'obiezione che proprio stasera ho commentato con uno di noi. Allora, il problema è questo, che se tu oggi con i tuoi clienti fatturi 35-40 euro all'ora con la contabilità, e devi essere un fenomeno, non hai spazio per crescere. Trovare nuovi clienti significa trovare clienti in cui lavori meno e guadagni di più. Per fare questo, cioè per cambiare vita, perché questo significa cambiare vita, lavorare meno e guadagnare di più, occorre passare da questa cruna, da questa cosa. Cioè bisogna scegliere di dedicare tempo al quotidiano e quindi agli adempimenti, oppure di prendere un pezzetto del quotidiano e dedicarlo alla comunicazione. Ecco, allora chiedo a Sergio Di Cleria un attimo di pazienza perché introduco io la questione della mission, perché ho già iniziato, anzi, sai che facciamo? Sergio Di Cleria è un collega toscano, originario di Siena, giusto Sergio? Mi sembra di ricordare, che adesso si presenta perché, come sapete, noi nel network permettiamo a tutti di presentarsi, quindi 5 minuti. Ma non solo, se poi uno ha qualcosa da offrire agli altri, può benissimo organizzare una serie di eventi, di webinar, ok? Ci stanno alcuni di noi che lo stanno già facendo, poi magari ne arrivano uno, ne arrivano 20, ma è un modo anche per disotterrare le nostre competenze, che magari noi non utilizziamo più, e metterle a servizio di altri che invece a cui servono. E quindi a quel punto l'altro che non ha questa competenza riesce a darla ai propri clienti. Io che l'avevo sotterrata la riprendo e la rinvigorisco. Quindi invito tutti coloro che volessero dire agli altri dove sono bravi e come gli altri possono essere aiutati, me lo fate sapere, fate 5 minuti di presentazione come ha fatto Marco prima e come fa adesso Sergio, ognuno di noi può farlo e poi potete far seguire benissimo una serie di webinar. Adesso per esempio è partito lunedì, il webinar dell'avvocato Meloni sulle illegittimità bancarie. Ha iniziato una serie di webinar e lui è bravo sulle illegittimità bancarie. Clienti che hanno problemi con le banche, ora non ne abbiamo, ma quando finirà la moratoria il 31 marzo vedrete che ci sarà da ridere e allora lì ci sarà bisogno di chi è in grado di gestire queste cose. Sergio, 5 minuti, prego.
Sì, velocissimo. Allora, quanto
Ti sento
per tutta
male,
la vita
Sergio.
professionale, come abusivo professionale, ho fatto attività bancaria e
Sergio, ti sento male.
il problema che dovevo affrontare stamattina, la prova funzionava. E allora bisogna rimandare
Togli
altra
la
volta perché
telecamera,
non.
Sergio. Togli la tele Sergio, togli la telecamera. Spegni la telecamera, Sergio.
Ok, perfetto. Sì.
Se spegni la telecamera, ecco, prova un po' adesso. Sergio? Sergio ha spento tutto. Allora, mentre Sergio cerca di ripristinare il collegamento, vi faccio vedere le ultime due modifiche che abbiamo fatto alla suite del cruscotto. Abbiamo fatto, adesso vi faccio i complimenti da solo, però potete vedere che abbiamo creato veramente qualcosa che che gli altri, che non ha nessuno questa cosa. Allora, questa è il mio cruscotto, la mia piattaforma, come quella vostra, ok? Allora, se noi entriamo, abbiamo aggiunto, questa ancora non la vedete, ma sarà su domani. Abbiamo aggiunto questo, lo vedete qui in alto. Abbiamo aggiunto la checklist crisi, risanamento, composizione negoziata della crisi. Ok? Sapete che è possibile, accedendo al registro imprese e dovendo esporsi, cioè dovendo dire chi è l'azienda, fare il calcolo della difficoltà e della fattibilità della soluzione negoziata della crisi. Qui semplicemente sarà anche un'app. Già ognuno di voi è stato registrato. Per adesso il login dobbiamo ancora ripetere il username e la password, che è la stessa del cruscotto. Fra qualche giorno ce l'avrete in automatico, cliccate e entrate dentro. Ok? Si fa login, magari ci mettiamo un tasto più grosso la prossima volta. E allora qui si mette il debito scaduto da risanare, supponiamo 50.000. Queste sono proprio le stesse domande che fa l'app della Camera di Commercio. Ok? Le stesse identiche domande. Quindi qui, senza andare presso la Camera di Commercio, potete tranquillamente fare questo test. Debito riscadenziato, oggetto di moratoria, mettiamo 1.000 euro. Linee di credito bancario delle quali non ci si attende il rinnovo, quindi i fidi che ci toglieranno, mettiamo 20.000 euro. Le rate dei finanziamenti in scadenza nei successivi 2 anni, quindi mettiamo, non so, altri 40.000 euro. Investimenti relativi a iniziative industriali che si intendono adottare, mettiamo che investiamo, boh, 17.000 euro. Ammontare risorse ritraibili dalla dismissione di cespiti, immobili, partecipazioni, mettiamo poco, 5.000 euro. Nuovi conferimenti e finanziamenti ci mette l'imprenditore, 10.000 euro. Stima dell'eventuale margine operativo netto negativo del primo anno, comprensivo dei componenti non ricorrenti. Quindi il primo anno la gestione va sotto di 20.000 euro. Stima del margine operativo lordo prospettico normalizzato anno, delle componenti non correnti a regime, quindi dobbiamo mettere il reddito futuro medio annuo. Supponiamo che ristrutturata l'azienda questo guadagna 30.000 euro all'anno, investimenti di mantenimento annui 5.000 euro, imposte nette sul reddito dovranno essere assolte, mettiamo altre, non so, 5.000 euro. Si fa calcola. e dice che l'azienda è a rischio, ci vogliono 4,65 anni per risanarla, e l'esperto negoziatore si troverà questo stesso risultato. Quindi immaginate cosa c'è da fare in studio. Voi prendete tutti i vostri clienti, ok? Gli fate gratuitamente questo test e gli dici: oggi la tua situazione è questa, ok? Se dovessimo risanare l'azienda, la tua azienda dice: il software che io approvo, come io sapete non ho mai approvato lo schema degli indici del Consiglio nazionale, ma questo qui devo dire che stavolta chi l'ha fatto ci ha messo veramente, l'ha fatto bene, ok? Diciamo che è inappuntabile, non c'è nulla da dire su questa cosa. Quindi immaginate, voi prendete tutti i clienti, fate questo semplice calcolo, ci vuole 3 secondi, e poi chiamate il cliente. Ma questo non è che uno lo facciamo perché vogliamo appioppargli il cruscotto o altre cose. Secondo me dobbiamo farlo per dovere deontologico. Per dovere deontologico, soprattutto su tutti quei clienti che hanno il revisore, perché sapete, col DL 118, l'articolo 15 dice che il revisore deve segnalare all'organo amministrativo quando ci sono gli estremi per nominare l'esperto negoziatore. Quindi questo è uno strumento in più che ci siamo dati, che ci permette, con pochissimo tempo, no? Che ci vuole, quanto ci ho messo, basta prendersi una cosa, si fa uno schema, con pochissimo tempo, di dare un'informazione che è no utile. Io penso che l'imprenditore impazzisce quando vede una cosa del genere. Questo l'avremo gratuita, ognuno di voi ce l'ha gratuita, ce l'avremo sulla piattaforma, ma soprattutto sul telefonino, ok? Perché sarà il telefono. Ora siete tutti logati, quindi da domani, se entrate dentro, arriverà la mail, ce l'avete, la potete provare subito. La prima settimana, quando vale? La prima settimana, l'autologin, quando ci vuole? Allora, in 3-4 giorni faremo l'autologin, nel senso che noi entriamo qui nella piattaforma, basta cliccare e accediamo. Scusate che adesso vi ricondivido lo schermo e riaccediamo senza nessun tipo di problema. L'altra modifica, e questa è una novità assoluta, che abbiamo fatto, è il cruscotto del sindaco revisore. Ok? Perché c'è uno solo uno io qua? Questo che vedete qua, se voi da domani entrate nei cruscotti, troverete la lista dei cruscotti che avete attivati, quindi assume entità e poi scarica report di settimana, ma trovate questa icona nuova, cruscotto del revisore. Cioè, il revisore, come sapete, ex articolo 14 primo comma di LGS 2019, dal 16 marzo 2019, e ex articolo 15 di LGS 118, deve vigilare costantemente sull'operato degli amministratori. Quindi non è più un lavoro devo fare la spunta dell'F24, vedere queste cose, ma devo occuparmi della gestione. Come faccio? Cioè, quando c'è un'allerta, noi utilizziamo il cruscotto, ma ho fatto una cosa ancora più specifica. Si può o partire dai dati del cruscotto, minimo ci vogliono 3 periodi, ok? 3 periodi che possono essere 3 mensilità, possono essere 3 anni, quello che volete. Se i dati ce li avete nel cruscotto, potete cliccare qui e lui automaticamente ve lo popola. Se invece ce ne avete due soli, il terzo lo mettete a mano, oppure ne potete mettere anche tre a mano. Quindi dipende. Se ce l'avete storicizzati, ok? Fate così, come farò adesso io, e troverete subito popolato. Se invece non avete, avete l'ultima situazione, ma non ce l'avete storicizzata, potete metterla a mano. Adesso io faccio finta che stanno i dati nel cruscotto e faccio calcola. Lui automaticamente mi popola e mi calcola con i dati che stanno nel cruscotto, il TOCI, il ROS, il ROE, CCN, il rapporto dei debiti. Ecco, mi fa questo che non avete mai visto. Questo è il rapporto debiti e terzi capitale netto, che non dovrebbe essere maggiore di 2. Ho introdotto, oltre ai soliti che abbiamo noi, ci ho introdotto anche questi due, che secondo me sono molto indicativi e predittivi. Perché il cruscotto fa le sue predizioni sull'analisi quali quantitativa. Il revisore fa fatica spesso a capire quant'è la formazione, qual è il clima aziendale, quindi ha una visione esterna all'azienda, cioè il cruscotto si presta per fare un'analisi tipo interna, no? Chiaramente chiaro che se il revisore si impone e dice agli amministratori: no, mi date questi conti, se no non faccio la revisione, lo può fare se lo fa. Però mettiamoci dall'esterno, questi dati che vedete sono di tipo qualitativo, quantitativo, scusate. Ho introdotto il rapporto dei terzi fratto il capitale netto, debiti dei terzi fratto il capitale netto. Questa azienda, per esempio, è molto solida perché ha 1,95, cioè significa che se ha 20.000 euro di capitale netto, ha 40.000 euro di debiti verso terzi. E poi l'incidenza degli interessi passivi sui ricavi. Nell'ultimo periodo c'ha lo 0,07%. Ok? E infine Altman. Adesso si va al report. E il report dice, esito positivo, nessun obbligo di segnalazione. Nel caso in cui invece l'algoritmo vede che c'è un pericolo di default, c'è un pericolo, insomma, c'è l'obbligo di segnalazione, ci dice: guarda, questa azienda va immediatamente segnalata. Quindi è un di più, è un, diciamo così, è un addendo, è un addendum, no? Di quello che noi abbiamo fatto, del cruscotto. Quindi, oltre ad avere il cruscotto normale, abbiamo anche il cruscotto del revisore. Questo qui, per tutti voi che siete collegati, anche questo è gratuito, cioè ce l'avete da quest'anno e a pagamento. Quindi, quelli che entreranno da gennaio, che stanno entrando adesso da gennaio, ce l'avranno a pagamento. Tutti voi invece ce l'avete gratuito. Di cui relativa iscrizione ruolo, dove va inserito? Ecco, bravo, perché non l'ho detto. Assumi identità, dove sta? Parlava di quell'altra. C'è una descrizione che non vi ho fatto vedere. No, parlavo del cruscotto e revisore. No, no. Ah, c'era già. No, sul cruscotto e revisore non vi ho fatto vedere una cosa importante, perché cruscotto e revisore, ok. Adesso ve lo condivido un attimo. Allora, non vi ho letto questa frase qua che è molto importante. Allora, non chiediamo specificatamente l'ottemperanza dei pagamenti di contributi e tributi, perché è una delle cose che dovrebbero essere, poiché i nostri parametri già inglobano la valutazione economico-finanziaria a prescindere dall'ottemperanza fiscale. Cioè, l'algoritmo che ho fatto, se, per esempio, vi faccio un esempio, se il CCN è negativo, l'azienda anche avesse pagato i contributi, perché che succede? Ci possono essere aziende che per avere il DURC regolare magari non pagano i fornitori, tengono indietro le rate, tengono indietro l'IVA o altre cose, e per tenersi il DURC valido. Quindi io sono andato oltre. Questo qui potrebbe essere uno specchietto per allodole. Io uso, per esempio, il CCN. Se uno c'ha CCN positivo, non ha senso che i contributi non siano pagati, cioè anche non ha pagato i contributi è in grado di pagarli. Ok? Benissimo. Allora, Sergio, vediamo. Sergio, ci sei? Sei tornato? Non c'è.
Simone, posso intervenire?
Sì, prego. Chi è? Non so chi parla.
Sono Giuseppe Messina, ciao.
Ciao Giuseppe, dimmi.
Ascolta, indipendentemente dalla presenza o meno del revisore in azienda,
Sì.
questo potrebbe essere comunque utilizzato come indice, come segnalatore della continuità, della bontà
Allora,
della situazione.
Giuseppe, noi abbiamo il cruscotto, ok? Già il cruscotto lo fa lui, lo fa lui. Io mi sono posto nei panni di un revisore che sta all'esterno e alcuni dati non ce l'ha, ok? Dice: come faccio? Ecco, allora ho voluto mettere ancora carne a cuocere per fare questa cosa, perché tanti dati sono già inseriti. Basta, come hai visto, cliccare un tasto ed avere una visione più complessiva. Perché il cruscotto, attenzione, il cruscotto ti potrebbe segnalare aziende in crisi con dati di bilancio solidi, no? Perché noi possiamo avere un'azienda solida fino a ieri, ma che non investe più in formazione, innovazione, clima aziendale, sta perdendo la customer satisfaction, e quindi, a prescindere dai dati di bilancio, l'azienda per noi è da segnalare perché sta perdendo la continuità aziendale. E allora ho voluto fare questo perché poi mi è stato chiesto, molti me lo chiedono, tutti quanti. Questa differenza fra qualitativo e quantitativo non riescono a capirla, quindi ho messo anche questo, che è un, diciamo, è un di più. Ok? Non so se ho risposto alla tua domanda.
Sì, ok, va bene, grazie.
Cioè, è ad abbondanza, eh? La domanda è che in base a te non c'è più da segnalare, ma solo di chiedere alla società di comunicare entro 2 giorni cosa intende fare o sbaglio. È la stessa cosa. Cioè, no, l'articolo 15 dice che deve indicare al CDA che c'è, secondo l'organo di controllo, che è il collegio sindacale, la necessità di nominare l'esperto negoziatore. E la responsabilità di cui al 2407 del sindaco è valutata in base alla tempestività o all'inerzia su questa segnalazione. Io mi metto nei panni del consulente che ha l'azienda che ha i sindaci. Ok? In quel caso lì non può arrivare la segnalazione del sindaco prima della mia, perché il cliente mi prende per un orecchio e mi dice: ma tu fino ad oggi cosa hai pensato? Ok? Ecco. Allora, detto questo, prima di lasciare la parola a Sergio e a Claudio, poi mi taccio, vi dico quali sono le mission, le mission per il 2022, queste due cose che dobbiamo fare. Allora, il prossimo venerdì alle ore 18 c'è la riunione dei coordinatori. E tramite i coordinamenti regionali che vi invito a frequentare perché va bene vederci qui una volta in 15 giorni, ma una volta al mese con tutti i partner della regione, secondo me è una cosa utile. Ok? La nostra mission è di muovere il mercato. Sapete che la mission è chi sono oggi sul mercato, chi voglio diventare. Ecco, la mia visione è che nel 2022, nel 2023, nel 2025 il netto consulente aziendale Italia deve essere il punto di riferimento della diffusione della cultura aziendale in Italia. Cioè, noi tutti quanti dobbiamo diventare il punto di riferimento. Quando si parla di cultura aziendale devono indicare noi, ok? Questa è la mission. Adesso dobbiamo fare la mappa. Come facciamo a raggiungere l'obiettivo di diventare il punto di riferimento? Attenzione che se uno diventa il punto di riferimento per autorevolezza, per valenza scientifica e per soluzioni prospettate, diventa automaticamente la persona migliore da chiamare per poter risolvere un problema. Quindi non è fine a se stesso diventare il punto di riferimento. Diventare il punto di riferimento significa che io, in quanto partner, tu chiami a me e io ti do quella cultura che tu hai percepito. Te la do in valore e tu quindi mi devi pagare di più e mi devi pagare per cose che gli altri non sanno fare. Questo è la vision, ok? Allora, la causa che genera l'effetto è la diffusione sul territorio della cultura aziendale. Noi abbiamo due strumenti e saranno le cose su cui mi concentrerò nel 2022. Abbiamo due partner che sono Andrea Bellucci e Daniela Laporta, che sono verticalizzati, focalizzati, una Daniela su fondo impresa e Andrea Bellucci è verticalizzato su Fonarco. Okay? Che vuol dire questo? Che ognuno di noi, abbiamo fatto una piattaforma, la renderemo pubblica, va sulla piattaforma e dice: voglio fare un corso sul controllo di gestione. Okay? Ho questa azienda, ci sono una serie di domande. C'ha questi dipendenti, il fondo interprofessionale ha Fonarco fondo impresa o non ha niente o ce n'è un altro. Questa richiesta viene mandata a loro due pensano ad organizzare il corso. Tu fai il docente e il fondo pagherà te e l'impresa, tua cliente oppure un'altra, chiaramente ti diventa cliente. Quindi significa portare il servizio del cruscotto dentro le aziende senza che costi all'azienda e guadagnare noi. Questa è la prima gamba. Questa cosa insisterò con i coordinatori regionali perché facciano formazione su questa cosa, perché i fondi interprofessionali sono importanti e sono strategici perché molti di voi mi hanno detto: allora, intanto una sculacciata a tutti perché su 600 che ne siamo ho chiesto di fare un campionamento di quanti potenziali corsi uno potesse fare, mi avete risposto in 30. Ok? Quindi significa che non avete clienti, che non avete clienti che fanno paga, che non lo so, significa che non me ne importa niente, non lo so questo, ok? Perché uno, se ha un cliente che ha dei dipendenti, significa che può avere un piccolo salvadanaio. Questo salvadanaio può essere utilizzato per vendere un servizio ad alto valore aggiunto. Significa avere un cliente che ci paga meglio, fidelizzato e che parla meglio di noi. Quindi questa è la prima gamba. La seconda gamba è che tramite il coordinamento regionale noi dobbiamo fare un evento al mese itinerante in ogni provincia italiana. Perché Per fare questo, però, il problema che ho avuto era: non posso caricare su di voi l'onere e il tempo per organizzare l'evento, perché per organizzare l'evento ci vuole tempo. Anche qui abbiamo fatto un'app, la stiamo finendo. È un'app che serve a organizzare un evento. Immaginate una festa. Allora c'è Simone Brancozzi che organizza l'evento a Padova, dico un esempio, o ad Ancona. Ok, Simone Brancozzi. Chi sono i PR? Allora, i PR sono Luigi Fenni, sono Osvaldo Giampaoli, cioè altri che stanno vicino ad Ancona, i quali debbono invitare degli imprenditori, non clienti. Non clienti. Dici, come faccio? Intanto i nostri clienti hanno dei fornitori. Quindi si può dire al nostro cliente: senti, tu hai dei fornitori che potrebbero venire a questo evento? Dici che è questo evento? No, ma 2 ore c'è uno che parla, ok, parliamo alcune cose, eccetera, eccetera. Due, ognuno di noi messi assieme in un network di, in ogni regione ci sono almeno 15 partner, ha contatti con le banche, con le filiali, ha contatti con le associazioni di categoria, con i consorzi, con le cooperative, ok? Quindi attivando i collegamenti, fra l'altro le associazioni di categoria bramano, sono alla ricerca di erogare, di erogare cultura. Quindi basta andare alla Confartigianato una volta, Confindustria l'altra volta, Confcommercio l'altra volta, provinciali, e organizzare questi eventi. Ok? Una volta che questi e quindi Osvaldo mi scriverà i nomi che ha chiamato, Luigi mi scriverà i nomi che ha chiamato, mi scriverà i nomi che ha chiamato, a questo punto è finita, perché l'organizzazione del netto nostra, qui dove sto io, tramite il call center e tramite le mail, inizieremo a bombardare questi che sono stati invitati da voi per avere la certezza che vengano all'evento. Ok? Quindi tutta la fase del recall, della certezza che la gente venga, eccetera, eccetera, la curiamo noi. Quello che vi si chiede è: si organizza un evento, fate 3 telefonate, inventate 3 imprenditori. Che cosa accadrà? Accadrà che quella serata lì, dove io ho preparato le slide, tutto il palinsesto di quello che c'è da dire, ma non è. E le mappe mentali, quindi ho fatto proprio il testo, le mappe mentali e le slide. Poi mi dici: guarda Simone, ma io la prima volta ci vengo io, la prima volta, la seconda volta ci vengo io, ma poi dovete andare da soli. Perché in quelle riunioni cosa accadrà? Accadrà che le persone che abbiamo invitato saranno colpite da queste cose che noi diciamo, perché non è io che sono bravo, ma sono le cose che io dico che incantano gli imprenditori. Mi dovete credere su questo. Chi ha assistito alle cose, agli eventi con gli imprenditori, ve lo può testimoniare, ok? E quell'imprenditore a fine serata, e attenzione, noi non faremo la vendita, quindi siamo professionisti, siamo autorevoli, non è che andiamo a fare la vanna avanti. A quel punto l'imprenditore dirà: ma senta, dottor Fenn, dottor Giampaoli, a me questa cosa interessa, come posso fare? Ecco il mio biglietto da visita, mi chiama. A quel punto si crea relazioni, si crea potenziale lavoro che il network regionale sceglie come dividersi. Quindi io, se noi facciamo questa cosa, qui non è che si parla di un cliente, qui vi assicuro che noi parliamo di decine di clienti. Quindi a quel punto diventerà proprio faticoso poterli gestire. E facendo questo tutti i mesi, perché poi il mese dopo che succede? Il mese dopo altri intanto potrebbero tornare, ma noi chiamiamo quelli che hanno partecipato, gli chiediamo di darci, se loro fanno il referral, si chiama tecnicamente, cioè invitano altri imprenditori a conoscere queste cose. E così facendolo tutto il giorno, usando questo KPI, cioè, noi otteniamo l'obiettivo di diventare il punto di riferimento. Io su questa cosa sono determinatissimo, dico sempre che il treno fa salire tutti, ma non aspetta nessuno. Io adesso non me ne vogliate, c'è una scritta qui vicino a me che fece un nostro antenato, c'è scritto: noi tireremo diritto. Ecco, io su questa cosa tirerò diritto. Chi mi viene dietro mi viene dietro, chi non vuole venirmi dietro, ok, ma questo venerdì è quello che faremo e partiremo a testa bassa su queste cose. Vedrete che è un'avventura affascinante per tutta una serie di motivi. Primo, perché è di grande gratificazione professionale. Secondo, perché ci fa allargare i nostri contatti. Terzo, perché capiamo cosa vogliono gli imprenditori. Oggi c'è troppo distacco tra noi e loro. Noi pensiamo delle cose, loro ne pensano altre. Quindi bisogna assolutamente iniziare a farlo. Marco la sta già facendo. Vi racconto Agostino Galizia, poi mi taccio e do la parola a Claudio Carini. Agostino Galizia, non so se c'è Agostino qua, è il cruscotto numero 1 insieme a Quagliotti. Non mi ricordo io se il primo è stato Quagliotti o so che erano nel 2018, erano a Fano e sono stati i primi da Cagliari, è venuto a Fano a prendersi il cruscotto, no? E allora io ho cercato di inculcargli, no, qualche strategia di marketing e gli ho detto: guarda Agostino, tu devi usare WhatsApp. Dicono: puoi non usare WhatsApp? Ah no, no, io WhatsApp non lo uso perché io sono un professionista tutto d'un pezzo, ma che modo è, eccetera, eccetera. Insomma, viene il Covid. Durante il Covid, non so se vi ricordate chi c'era, ho iniziato a mandare dei messaggini da poter girare ai nostri clienti, dei comunicati stampa, no? Su come, per esempio, sulle moratorie, c'era il problema delle sospensive, cioè. E allora lui ha che fatto, siccome i clienti studio non ci andavano e lui doveva informarli, ha iniziato a fare questi messaggini. Mi chiama, dice: ho avuto un successo clamoroso, mi stanno ringraziando tutti, è come se gli sto vicino, è come se lo visitassi. Da lì è partito, account su LinkedIn, ha iniziato a fare i video, andate a vedere, studio Pinna e Galizia su LinkedIn. Adesso fa una trasmissione come fosse Ruggero Orlando con i grattacieli di New York dentro ed è un successo clamoroso. Fa delle newsletter e il risultato qual è? Che la sua autorevolezza è aumentata, il livello dei clienti si è alzato, eccetera, eccetera. Chiudo con una cosa che ho imparato purtroppo dopo 17 anni di professione, purtroppo perché significa che da primi 17 anni io l'ho buttato. Un mio collega mi disse: Simone, tu ricordati che finché fai consulente di basso livello, ti troverai clienti di basso livello, che pagano poco e sono poco riconoscenti. Come inizi ad alzare il livello delle tue competenze prima e delle tue consulenze dopo, vedrai che inizierai a incontrare clienti di rango superiore. Ed è stato così. È dura, non è facile, ma la strada è questa. L'alternativa è l'oblio. L'oblio di una professione che non ci dà soddisfazioni, che ci fa faticare, che è negletta, che ci fa lavorare troppo, che ci mette a repentaglio i rapporti personali, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi questo è quello che faremo nel 2022. Va bene? Vi ringrazio. Claudio, vai. Le holding.
Buonasera a tutti, vediamo se riusciamo a condividere lo schermo.
Ecco Claudio, mentre l'ultima cosa devo dire è stiamo finendo il corso delle 55 ore di quello qua, il CES. Chi lo volesse fare, lo può fare anche adesso, perché quello è consultabile in on demand, cioè quindi tu te lo vedi quando vuoi. La cosa importante, perché sappiate che potete essere nominati se avete i requisiti, ma l'affare della composizione negoziata è essere nominati advisor, perché l'esperto negoziatore si affianca all'imprenditore, non è che si sostituisce. Quindi ogni imprenditore che nomina dovrà avere un advisor ed è lì l'affare, diventare advisor. Ora, il decreto ministeriale del 28 di settembre ha emanato nella sezione seconda tutta una serie di checklist, una checklist che poi bisogna seguire per fare la relazione. Vi manderò un video, senza cruscotto quella relazione non si può fare. Quindi, vi ho detto tutto. Partecipate a questo corso sia che avete intenzione di essere iscritti, ma soprattutto se avete intenzione di fare l'advisor, che affianca l'imprenditore, bisogna farlo. Il corso è on demand, quindi ve lo potete vedere quanto volete e è lì. Vai Claudio. Claudio.
Sì,
Vai.
allora vediamo se riusciamo.
Lo
Buonasera a
schermo si
tutti.
vede,
Lo
eh? Lo schermo si vede.
schermo si vede, meno
Sì.
male. Ecco, allora cercherò di essere breve anche se l'argomento, a dir la verità, non si presta alla brevità perché. Anzi, ci sono
Claudio,
alcune.
se la cosa va bene, possiamo fare anche un webinar di 2 o 3 sessioni. Non... Adesso stasera magari
Ok.
introducilo,
Vabbè,
poi dopo lo possiamo approfondire.
se riscuote interesse, io sono
Esatto.
disponibile. E ci sono alcuni aspetti, tipo il bilancio consolidato, il consolidato fiscale, l'IVA di gruppo, che tratterò molto molto brevemente, anzi proprio quasi non li tratterò perché avrebbero necessità di un webinar per ogni argomento, insomma. Le holding, innanzitutto per parlare di holding bisogna parlare di gruppi societari. Se uno ha una società sola, sì, si può fare la holding anche con una società sola, però diciamo perde un po' di significato. Quindi stiamo parlando di imprenditori che sono cresciuti man mano nel tempo e che hanno creato magari due, tre, quattro società, magari operanti anche in settori diversi, e però sono cresciuti disordinatamente. Io nella mia professione ne ho incontrati alcuni. Per esempio, c'erano magari imprenditori che avevano diverse società, ciascuna di queste era proprietaria magari di due, tre, quattro immobili, una buona cosa che gli immobili siano concentrati in una immobiliare e quindi attraverso operazioni straordinarie gliel'ho fatti concentrare perché è molto meglio avere l'immobiliare che gestisce gli immobili e le società operative che gestiscono il loro business. Comunque, vi elenco molto brevemente i vantaggi e anche gli svantaggi, ovviamente, che ci sono per la costituzione di una holding. In prima battuta possiamo dire che le holding sono diciamo uno strumento per ridurre i rischi legali legati alle vicende personali dei soci. Per esempio, difficoltà economiche momentanee, successioni difficoltose, oppure divorzi o questioni. Diciamo, per esempio, che se la holding fosse una società di persone, sapete bene che le società di persone, le quote di società di persone sono impignorabili, quindi potrebbe essere un discreto strumento di segregazione del patrimonio per quanto riguarda le quote societarie, per esempio. Quindi può svolgere questa funzione, può svolgere delle attività specifiche nei confronti delle partecipate, quindi concentrazione dell'attività amministrativa, concentrazione della tesoreria, per esempio, il cosiddetto cash pooling, dopo ne parleremo magari un po' più diffusamente. Sono certamente sfide gestionali perché tenere, diciamo, il cash pooling di 3, 4, 5 società non è una cosa semplice, ci si deve organizzare, però dà anche dei grandi vantaggi la gestione della liquidità. Poi dà maggiore facilità di azione nelle operazioni di merge and acquisition o joint venture, perché la holding può agire, diciamo, indistintamente nei confronti di società terze senza che le società operative vengano coinvolte magari in operazioni diciamo particolari, straordinarie, acquisizioni, eccetera. Facilita la gestione del passaggio generazionale, questo anche l'ho vissuto diciamo professionalmente perché quando un socio di una società viene a mancare, chiaramente gli eredi vengono proiettati, diciamo, come soci, a volte anche forzatamente soci delle società, e se entrano nelle società operative, ovviamente vogliono diciamo andare a analizzare quelli che sono i criteri di gestione o quant'altro, insomma, entrano in ogni singola società, mentre invece è molto più semplice che entrino nella capogruppo e in questo modo le società operative continuano con i loro manager, con la loro organizzazione, eccetera, e gli eventuali eredi magari entrano solo nella gestione della capogruppo. Quindi le principali funzioni della holding sono: abbiamo visto la protezione del patrimonio familiare, la gestione del passaggio generazionale, la gestione dei legami e dei flussi fra le varie società. Ci sono, per esempio, c'è la possibilità, come voi sapete, di fare finanziamenti infragruppo. Quindi vanno gestiti bene, ovviamente, va fatto tutto secondo la norma, però la liquidità presente su una società può essere trasferita ad un'altra anche senza fare il cash pooling, cioè la tesoreria di gruppo. E poi c'è una cosa importante che è la gestione e la scelta del momento impositivo, perché se le società che appartengono alla holding, che fanno riferimento alla holding, diciamo sono società operative, sapete che si applica per il trasferimento dei dividendi, si applica la PEX. Quindi si paga veramente poco per il trasferimento. La società capogruppo, la holding, incamera tutti quelli che sono i dividendi derivanti da tutte le altre società e decide quando e come distribuirla ai soci. Questa è una cosa sicuramente importante. Poi agevola la gestione dei flussi finanziari, abbiamo detto il cash pooling. Una azienda, una holding che faccia cash pooling, vi garantisco che acquisisce una grande credibilità nei confronti del sistema bancario, perché è indice di buona gestione e di grande diciamo capacità di gestire le aziende, insomma. Anche senza fare il cash pooling, come dicevamo, se si vuole trasferire liquidità, c'è la possibilità di fare i finanziamenti infragruppo. Un altro vantaggio è l'ottimizzazione fiscale, perché, come sapete, c'è innanzitutto il discorso della PEX. Si può utilizzare il consolidato fiscale, l'IVA di gruppo, quindi se c'è una società in perdita, per dire, una startup, per esempio, che noi prevediamo per qualche anno consegua perdite, le perdite possono essere assorbite dalle altre società facendo il consolidato fiscale e diciamo, riuscendo a monetizzare subito il vantaggio fiscale della perdita. L'IVA di gruppo, la possibilità di utilizzare i finanziamenti, l'abbiamo già detto, lo sfruttamento della tassazione agevolata sui dividendi sfruttando la direttiva madre-figlia, ma qui si parla di società estere, un discorso abbastanza complicato, però in certe situazioni praticamente non si applica nemmeno la PEX, i dividendi possono essere trasferiti alla società madre, che è una società estera, senza pagare nulla. E questo è quello che fanno molte società, diciamo di un certo livello, che trasferiscono la sede magari in paesi a bassa tassazione e in questo modo riescono a ridurre il carico fiscale. E poi una cosa molto importante è che viene eliminata la figura del socio lavoratore. Questo in particolare per le aziende commerciali. Voi sapete che le aziende commerciali, quando il socio ha come attività esclusiva o principale la partecipazione nella società, è obbligato al pagamento dei contributi. È chiaro che se al socio si sostituisce la holding, questo obbligo non c'è più e quindi si consegue, diciamo, un risparmio notevole. Gli svantaggi sono questi. C'è l'obbligo dichiarare l'attività di direzione e coordinamento. L'attività di coordinazione di direzione e coordinamento è assunta come diciamo così un obbligo diciamo che può essere evitato dimostrando che l'attività non viene fatta e si può anche fare. Diversamente, bisogna indicare in nota integrativa quali sono le attività che vengono gestite dalla holding in funzione diciamo così, dei vantaggi che possono essere conseguiti dal gruppo anche in relazione alla gestione della singola impresa. Come abbiamo detto, crea delle sfide di gestione perché coordinare tutte le attività attraverso la holding non è semplice e quindi diciamo anche per gli amministratori può essere una sfida. Al superamento dei determinati limiti vi è la necessità di redigere il bilancio consolidato. I limiti sono, come voi ben sapete, però ve li ricordo, 20 milioni di euro di attivo, 40 milioni di euro di totale e 250 dipendenti. 2 su 3 devono essere superati. E quindi se si superano questi limiti c'è la necessità di redigere il bilancio consolidato. C'è il rischio di ricadere nella disciplina delle società di comodo. Non è un rischio molto elevato perché diciamo così ci sono delle eccezioni che si possono diciamo indicare come esimenti per quanto riguarda la compilazione del quadro previsto dalla dichiarazione dei redditi, però bisogna stare attenti perché potrebbe essere che si attivi diciamo la normativa sulle società di comodo. In particolari casi c'è un allargamento della base IRAP riguardo al calcolo degli interessi, si attiva praticamente questo allargamento praticamente quando gli interessi attivi percepiti dalla holding sono maggiori degli interessi passivi pagati. Vabbè, è una particolarità, non è frequente comunque. Ci sono delle possibili problematiche in materia di IVA perché teoricamente la gestione delle partecipazioni non sarebbe attività di impresa. Quindi, secondo alcuni, mancherebbe l'esercizio abituale dell'attività commerciale, per cui potrebbe essere contestata la detrazione dell'IVA sugli acquisti. Questo nel caso in cui si parli di holding statica, cioè di una holding che gestisce puramente delle partecipazioni. Basta che la holding faccia un servizio, magari un servizio di amministrativo alle società controllate, che questo problema praticamente decade. Qual è la forma societaria migliore per una holding? Dipende, lì vanno fatte diverse valutazioni. Come vi dicevo, le società di persone, per esempio, hanno il vantaggio di avere le quote impignorabili. Le società di capitali, hanno altri vantaggi. Quindi lì, c'è una valutazione, da fare molto specifica riguardo agli obiettivi che si vuole ottenere, con la creazione della holding. C'è una particolare tipologia di holding che è la cosiddetta, personal holding, cioè praticamente quando, un socio, che è titolare di una, partecipazione, di una o più, partecipazioni, trasforma attraverso il conferimento la propria quota, da qualificata a totalitaria, perché praticamente la conferisce in una holding creata ad hoc, può usufruire della previsione dell'articolo 177 secondo comma bis del TUIR, che prevede il cosiddetto conferimento a realizzo controllato, cioè può conferire le quote in una società praticamente senza che questo li comporti l'obbligo di dichiarare plusvalenze. Ecco, in questo caso il vantaggio potrebbe essere quello appunto di non avere più la tassazione diretta in capo alla persona fisica, ma avere la tassazione, diciamo, PEX per quanto riguarda i dividendi percepiti, e poi la persona fisica potrebbe decidere se e quando distribuirsi a sua volta i dividendi. Ecco, io non ho altre argomentazioni, posso chiudere qua.
Grazie Claudio, mi hanno scritto parecchi in chat dicendo che è opportuno fare un webinar di approfondimento, quindi se tu sei d'accordo io mi organizzo con Roberto Verducci e ci prendiamo, dimmi tu, un paio d'orette, tanto dimmi se ti va di farlo, poi
No,
so che c'è poi
certo,
bisogno.
sì, ti ho già detto in precedenza che per me va bene, io mi metto a disposizione.
Quanto tempo pensi
Simo?
ci voglia?
Simone?
Sì. Ciao
Scusa, ciao, sono Marco Mancini, ciao a tutti.
Marco.
Avrei un quesito da porre, dimmi tu se è opportuno farlo
Vai, vai, vai,
adesso oppure.
scherzi. Vai, vai.
Io ho un caso che ho trattato in questo modo. Una SRL e.
Marco, ti presento a nome degli altri. Marco Mancini è il miglior comunicatore di tutti noi ed è di Torino. Quindi andate
Addirittura.
sul sito Studio Mancini e lui ha un podcast che tutti i lunedì fa dei podcast strepitosi. Quindi vai, Marco.
Grazie. Una SRL che è posseduta il 90% da una società semplice, che sarebbe la holding, il 10% da un altro soggetto. All'interno, anzi il 10% da un soggetto A, persona fisica. Nella società semplice i soci sono al 95% il soggetto A persona fisica, che detiene anche il 10% dell'SRL, al 5% un altro soggetto. La società, la SRL, è il socio dell'SRL, quindi quel soggetto A è un socio lavoratore, quindi per l'SRL pagherebbe l'INPS solamente su quel 10%. Convieni con questa ipotesi? Secondo me è abbastanza elusiva, perché
Sì,
il soggetto A detiene anche il 95% della
sono d'accordo con
SS.
te. Ci sono molti fan delle società semplici come holding. Io non sono tra questi, anzi le sconsiglio sempre perché è vero che hanno un sacco di vantaggi perché non c'è l'obbligo di tenuta della contabilità, insomma, c'è. Hanno un sacco di semplificazioni, però è anche vero che come strumento di tutela del patrimonio non vale niente, perché come tu sai, i creditori particolari del
Certo.
socio possono chiedere la liquidazione della quota, per cui poi creano questi problemi qua, perché in realtà non si tratta di una vera e propria società. Se questo discorso fosse fatto con una SRL sarebbe completamente diverso, perché la
Certo.
SRL ha personalità giuridica e allora lì non ci piove. Ecco, però sono d'accordo con te, fatto in questo modo
Cioè, è abbastanza elusiva la
sì.
posizione.
Sono d'accordo.
Ok, grazie.
Prego, prego.
Grazie. Claudio, ti dicevo quindi, quante ore hai bisogno?
Dipende da quanto vogliamo approfondire, perché come ti dicevo, per dire il consolidato fiscale già di per sé un'oretta ci vuole per dire
Ma
quello.
guarda, più che sugli aspetti fiscali, tech, secondo me è un po' sull'aspetto strategico, no? Che bisogna,
Ok,
cioè
beh, allora penso
sull'arbitraggio societario, no?
un'ora può essere
Sull'aspettativa della
sufficiente.
forma, del gruppo, poi l'aspetto tecnico di come si fa un bilancio consolidato, di come si fa un consolidato fiscale, quello secondo me è secondario. Quindi un
Vabbè,
paio d'ore
allora
penso sull'arbitraggio
penso
vada
sì,
bene, no?
anche meno, forse anche in un'oretta riusciamo a.
Vabbè, dai, facciamo un'oretta e mezza allora. Io domani dico a Roberto, così creiamo questa cosa. Vi è arrivata oggi la comunicazione anche del corso di web marketing che partirà lunedì. Potete anche scrivere, anche questo è on demand, quindi potete partecipare sia in diretta che in differita. Quanti non l'abbiano fatto, sappiate che il web marketing sarà centrale nella vita nostra e quella dei nostri clienti. Penso di avervi detto tutto. Abbiamo sforato un po', però ne abbiamo dette tante di cose. Ci vediamo fra 15 giorni, quindi ci vediamo il 26, che è il quarto mercoledì. Speriamo di vederci presto, state attenti, mi raccomando, vaccinatevi. Che vi devo dire? Io ho fatto la terza dose ieri. Un abbraccio a tutti, ok? Buon lavoro a tutti, buona settimana.
Ciao a tutti,
Ricordinatore,
grazie.
ci vediamo venerdì.
Buona serata.
Ciao
Ciao,
Franco,
ciao,
ciao Gaetano,
ciao,
ciao Giorgio, ciao
ciao.
Raffaele, ciao
Ciao
Renata,
Simone, ciao Gianluca,
ciao Michele,
ciao.
ciao Maurizio,
Ciao, ciao. Ciao a
ciao
tutti,
Massimo,
ciao.
Fretta,
ciao
ciao a
Giorgio,
tutti, ciao.
ciao,
Ciao a tutti.
ciao, grande Simone.
Ciao a tutti.
Ciao,
ciao, ciao a tutti. Ciao, ciao.
Simone, ciao, ciao.
Ciao.
Ecco, stanno
Ciao. Ciao
ascoltando.
Roberto.